questi due giorni, faccio spoiler, però insomma, quello è. Mi piacerebbe proprio fare una chiacchierata con voi rispetto a questi due giorni, questi tre giorni che avete vissuto qui in Sicilia, rispetto a quello che vi portate, rispetto ai dubbi, rispetto a le domande che in qualche modo ancora non hanno una risposta. Ci siamo qui e siamo proprio nell'intimità di un gruppo che inizia a lavorare insieme, di una comunità che si vuole espandere e che vuole nutrirsi dell'intelligenza collettiva che ha la fortuna di attivare, no? So è nata proprio con questo desiderio. Il desiderio che in qualche modo più bambini possibili potessero avere la possibilità di fare l'esperienza che stanno facendo i bambini delle scuole già attivate. E poi durante il lockdown ho chiamato Silvia, Cristina e Claudia. Io ho detto, è un momento assurdo, no? Perché diciamo, siamo bloccati, non riusciamo a fare niente, però mi pare che questo sia il momento giusto per cercare di scalare questo progetto. Avevamo già alcuni di voi o alcuni vostri colleghi che ci dicevano: ah, ma mi piacerebbe portare questa scuola di architettura per bambini nella mia città, ma che se... E noi però non avevamo risorse, non le abbiamo ancora, no? Cioè, per chi non lo sapesse, SOW è veramente un progetto tutto di volontariato. Non ha mai avuto un finanziamento e oggi, a distanza diciamo di un paio di anni, anche che è nata Super, vi confessiamo, vuol dire, un ragionamento che stiamo facendo con Silvio, con Cristina, con Claudia, di cosa deve iniziare a diventare SOW un po' più grande, no? Perché ci sono già 12 scuole attive e con questo, diciamo...
Scusate.
No, ma scusate di più, è un sottofondo meraviglioso. No, scusate, niente. Con questo, diciamo, progress arriveremo a 18-20 scuole, non so a quanto arriveremo.
Sì, sono... settembre saranno 18.
18 scuole, è un numero importante.
Tra scuole e vicine.
Diciamo, la riflessione che abbiamo posto all'interno del nostro gruppo, ma la apriamo a voi anche per rifletterne con voi, anche lo stiamo facendo con le altre scuole, con gli altri amici che già sono dentro, no? Ostuni, Bari, Pitonto, Mariano, Firenze. Diciamo, cosa deve fare solo per diventare grande, no? Probabilmente, diciamo, ha bisogno di un po' staccare quel cordone umbilicale di farm, no? E diventare un po' totalmente autonomo, anche fisicamente. Io sento che questa cosa probabilmente sarebbe preziosa per Solu. E poi probabilmente avere anche una sede appunto fuori farm a Favara, a Catania, a Mazzarino, a Roma, chi lo sa, a New York, a Detroit. E, insomma, ci sono tante domande, no?
Magari itinerante, no?
Magari itinerante. Magari ecco, potremmo nutrirci dell'idea che ogni anno SOW ha la sua sede in una, diciamo, delle varie SOW che già esistono. Perché vi diciamo queste cose? Ve le diciamo perché stiamo facendo un percorso insieme a voi, no? E non abbiamo tutte le risposte alle domande che abbiamo iniziato a farci 6 anni fa. Ve lo diciamo perché vogliamo appunto nutrirci anche delle vostre intuizioni, delle vostre idee, della vostra voglia di far crescere questa straordinaria esperienza, no? Perché appunto senza denari, senza troppe persone coinvolte,
Vedete già quanti ragazzini abbiamo raggiunto.
Ad oggi oltre 350 bambini hanno partecipato a un corso intero o comunque a delle esperienze legate alla SOU, differenti, perché poi ci sono stati con Farm, con Favara, dal 2016 al 2022 che siamo, dei bambini che hanno continuato ogni anno, no, a ripresentarsi al corso SOU. Però abbiamo oltre 350 nominativi di bambini che hanno partecipato.
Dicevo prima, non ricordo a chi, che iniziamo ad avere anche le prime richieste internazionali: Malta, Panama, Zurigo. E probabilmente bisognerà anche iniziare a rispondere a queste domande, no? Il tema è che dopo il lavoro che farete nelle vostre comunità l'anno prossimo, voi e quello che continuiamo a fare le comunità già esistenti, probabilmente alla prossima call del 2023 avremo altre 20, 25 scuole. Cioè, capite come questa roba diventa una ruota che diventa sempre più grande, una palla di neve gigante. E volendo, come dire, entrare nel merito del tema dell'anno, vi dicevo che l'abbiamo sfiorato 100 volte in questi 2 giorni, perché è un po' la nostra consuetudine di portare dentro solo il tema che già abbiamo introdotto in Farm, no? E quindi diciamo anche quest'anno, un po' come era stato l'anno scorso con Human Forest, quest'anno il tema di SOU, della scuola di architettura per bambini, è Radical She, e l'idea è di proporre un anno in cui non solo far valere o far prevalere una disparità di genere al femminile, ma anche provare a sensibilizzare in ogni modulo che facciamo la dimensione femminile. No? Oggi voi non l'avete incrociato, ma c'è stato questo ragazzo, Giuseppe De Michele, che è un fotografo, che sta facendo un progetto che verrà presentato sempre a fine giugno, si chiama Women and Plants. E diceva: ragazzi, mi sono accorto nel fare questo lavoro di ricerca che il mondo del green, delle piante, degli alberi è maschile, tutti i mondi sono maschili. Cioè, è strano, no? Però questa disparità di genere c'è. Ora qui probabilmente siete anche più donne di quanti siano gli uomini, ma nelle posizioni apicali, nei consigli di amministrazione, le posizioni chiave, cioè questa roba veramente pesa, e quindi dovremmo provare, no? Senza rigidità, fondamentalismi, a pensare che in ogni modulo che faremo nel corso del prossimo anno, con l'ospite che inviteremo a tenere appunto il modulo formativo, qual è la dimensione, diciamo, legata appunto alla dimensione di genere che possiamo tirare fuori dentro ogni singolo modulo. Sapendo che questa scuola di architettura per bambini non vuole formare dei futuri architetti, vuole semplicemente avere l'ambizione di formare dei cittadini migliori, no? Quindi dei cittadini con una mentalità più aperta, più rispettosa, che si mettono in discussione, insomma. Radical She quest'anno, con questa quadriennale, lo fa cercando anche di portare un tema di dibattito globale, ma sempre astratto, in una dimensione concreta. Cioè, siamo tutti i giorni, sentiamo in televisione il dibattito sia nazionale che internazionale parlare di questa disparità di genere, lo stiamo facendo anche noi, ma nella tua vita personale quanta parità di genere c'è? Quindi la mostra principale che si farà dentro lo spazio XL, che è curata da Fabio Ciaravella, si chiama proprio da 1 a 100 quanta parità di genere c'è nella tua vita, e quando il visitatore farà il biglietto, prima di entrare la domanda che gli faremo è proprio questa. Lui risponderà 70-80, glielo scriveremo in un adesivo e glielo attaccheremo come stickers nella maglietta. La mostra affronterà 4 divisioni principali, e sarà una mostra test, perché durante la visita della mostra ci saranno delle domande alle quali tu potrai rispondere, e con un'app in qualche modo per ogni risposta che darai avrai uno score. Alla fine, diciamo, della mostra ti renderai conto se quel punteggio che ti eri dato era una sopravvalutazione oppure se era vero. Ed è divertente, no? Perché ora qui c'è Rosario col cucciolo in braccio, e sicuramente Rosario è uno che si impegna per la parità di genere, no? È uno bravo. Se io oggi chiedessi a Silvia e a Rosario, no? Quanta parità di genere c'è nella vostra vita, cosa direste?
Beh,
100?
Ma 100, non so, proprio 100 forse no.
No, 100 sicuramente no.
Facciamo un caffè.
Sentiamo, no, allora, Silvia, allora, ma, allora, 100 direi di no, però devo anche dire che penso ci siano effettivamente una divisione, no? Cioè, penso che effettivamente qualcuno debba fare qualcosa, cioè, si divide in caso, cioè, forza.
No, sicuramente dobbiamo dividerci il più possibile, però c'è anche dei fattori esterni nella società, no? Che condiziona un po' la coppia, tante cose. Cioè che io ogni mattina sono al lavoro e comunque non sempre presente a casa, quindi lei è più presente di me per forza di cose, e quindi vuoi non vuoi la sua vita è condizionata un po' anche dalla mia, ovviamente viceversa.
Comunque, quando abbiamo iniziato a lavorare a questa esibizione,
cioè, comunque è difficile,
è molto difficile, è molto difficile, anche perché poi
noi comunque collaboriamo, no, insieme.
La dimensione di coppia in realtà non è tutta la nostra vita, no? Perché effettivamente è un pezzo della vita di Silvia, perché poi c'è Super, c'è il rapporto con Cristina, con Claudia, con me, con Florinda, con Alessandra, no? Con le altre soci di Super, c'è il rapporto con le altre scuole, c'è il rapporto con il contesto in cui vivi, la famiglia di origine, no? Quindi ovviamente poi il tuo score finale non è solo il rapporto di coppia col tuo compagno, però diciamo ovviamente in questa mostra abbiamo deciso di affrontare 4 divisioni principali per ragionare su questa cosa. E la prima divisione è quella che riguarda probabilmente la cosa più banale, che sono le faccende domestiche, la cura in senso lato, no? Anche la cura, ma anche dei figli, no? Spesso in qualche modo poi, per quanto diciamo oggi i padri moderni sono dei padri più presenti, che cambiano i pannolini, che sono diversi rispetto al padre austero, no? Che insomma era quello che dava il sì o no, forse nessuno di noi ha avuto un padre così, però ecco, diciamo, la figura del padre era diversa da quella che oggi, diciamo, i giovani padri cercano di avere. E la seconda dimensione che andremo ad affrontare con l'esibizione, ve la racconto perché poi secondo me sono tutte dinamiche che possono ispirarvi rispetto poi agli speaker che inviterete o le attività che farete. La seconda dimensione è quella che riguarda la sessualità. E vabbè, c'è questo tema che è abbastanza anche scontato rispetto al piacere, no? E all'orgasmo femminile. Pare che ci sia un gap molto rilevante rispetto al piacere tra l'uomo e la donna, no? E abbiamo sempre un certo imbarazzo a parlare di queste cose qua. Ma noi vogliamo porre ad esempio un tema molto rilevante sull'educazione. Vi faccio riflettere su una cosa. Diciamo, chi ha la mia età o appena più giovane è cresciuto con questo spettro dell'AIDS, no? Quindi questo tema dell'educazione è sempre legato alla sicurezza, no? Quindi le precauzioni per non prendere delle malattie, oppure per non mettere incinta la ragazza, no? Per non diventare madre. E quante volte, no? Nella vostra vita vi è capitato che qualcuno vi abbia parlato di piacere, no?
Mai.
Del piacere, mai. E allora c'è forse un tema, no? Gigante, che è quello di iniziare a mettere sul tavolo il tema del piacere. E diciamo, nella costruzione di questa mostra, no, tu fai anche, pensi a te stesso, il tuo rapporto di coppia. Io ho un rapporto molto bello con Florinda, stiamo insieme dalla vita, abbiamo tanta confidenza, ma quanti tabù ancora magari in camera da letto abbiamo, no? Che o per la religione o per l'educazione o per il contesto nel quale abbiamo vissuto non abbiamo avuto il coraggio di raccontarci, confessarci. Cioè, quanto, no, è sfidante anche la dimensione sessuale in un rapporto di coppia etero, omosessuale o quello che sia. E quindi, ad esempio, all'interno dello spazio, no, dedicato alla sessualità, ci sarà una sorta di piccolo confessionale in cui inviteremo le coppie, no, a fare un gioco in cui si confidano una cosa che magari non si sono mai dette rispetto alla dimensione della sessualità. Quindi una sfida nella sfida, un test nella cosa, proprio sempre per cercare di passare dall'astratto al concreto, no? Perché siamo una società che fa le cose astratte, l'ambiente, parliamo sempre di questo ambiente, nessuno fa un cazzo, cioè, no, si fa la conferenza sul clima, facciamo quante conferenze, milioni di conferenze si fanno, punto. Gendere
qua. Indagare quante coppie scoppiano questo intermedio.
Boh, chi lo sa, magari sì o magari anche no,
magari
no?
Anche no,
cioè, certo. Poi c'è una cosa molto divertente che stiamo facendo per ogni divisione dell'esibizione, no? Ad esempio, vi parlavo delle faccende domestiche e diciamo, abbiamo trovato che il problema sta sulla distribuzione del peso, no? Delle faccende domestiche. E quindi, diciamo, l'allestimento sarà fatto con due enormi scaffalature piene di prodotti, però all'interno dei quali sono dei televisori che poggiano su due bilance giganti, sempre lì in cui si pesano gli animali, no? Perché il tema è il peso.
Sì.
E invece, qual è il tema rispetto alla dimensione sessuale? Vediamo se qualcuno di voi lo intuisce. A chi viene in testa? Vai.
Tempo
può essere.
Cioè, scusa, qual è
il corrispondente del peso rispetto alle faccende domestiche, no? Mm-hmm. Cioè, il problema sulle faccende domestiche è una distribuzione di peso iniqua,
okay.
Il più delle volte, no? E allora, nella dimensione sessuale, la disparità è una dimensione sessuale.
Gli orgasmi comunque.
L'orgasmo.
Beh,
è.
Tempo,
però,
grata, che ne so.
Però,
dedizione.
Diciamo, secondo noi, ci abbiamo pensato a volte, ci siamo quasi, ed è il senso del pudore. Cioè, quanto il senso del pudore è un ostacolo, no? A una collaborativa efficace relazione di coppia che comunica, perché le coppie che comunicano, che parlano, si confidano, non si vergognano, vivono una dimensione sessuale più felice, no? Rispetto a chi magari ha l'imbarazzo di non dire, di non fare. E quindi, diciamo, abbiamo individuato nel pudore, quindi questo confessionale sarà, diciamo, una macchina per smontare il pudore sostanzialmente, no? Poi c'è una terza dimensione che riguarda il denaro. E non mi vergogno a dirvi che io fino a un paio di anni fa non sapevo cosa fosse la violenza economica. Avete mai sentito parlare?
Sì.
Diciamo, uno dei partner sostenitori anche di Prime Minister della scuola di politica di Giorgio Meloni è la Global Thinking Foundation. Questa fondazione si occupa proprio di violenza economica. La violenza economica si ha tutte quelle volte in cui una donna in un rapporto di coppia non solo non ha l'indipendenza economica, ma spesso ha una dimensione proprio di direi di subordinazione, di necessità di rendicontazione anche delle piccole disponibilità di denaro di cui dispone, no? O talvolta, diciamo, delle donne vengono utilizzate per essere prestanomi. Insomma, ci sono delle deviazioni rispetto alla dimensione economica molto gravi. E quindi attraverso anche il lavoro di queste associazioni che ci stanno aiutando a fare le domande giuste e affronteremo questo tema. Infine ovviamente c'è quello del lavoro, no? Che in qualche modo abbiamo raffigurato con l'ostacolo, cioè l'ostacolo per le donne ad arrivare dove è arrivato l'uomo. E tra le cose più belle che ci sono dentro questa divisione che riguarderà il tema del lavoro, abbiamo il lavoro fotografico e concettuale di queste suore americane che stanno facendo delle battaglie molto serrate per rivendicare i diritti delle diciamo religiose donne rispetto alla supremazia maschile nell'ambito della Chiesa cattolica, no? Se ci pensate, il Papa è uomo, i vescovi sono uomini, cioè diciamo comunità più maschilista di quella della Chiesa cattolica è difficile trovarlo, no? E questa è un po', diciamo, la dimensione di quella mostra lì e di quel lavoro che stiamo facendo appunto a Favara, e credo che dobbiamo provare a portarcelo dentro la scuola. E probabilmente anche al di là del tema specifico dell'empowerment femminile, del gender equality, dobbiamo cercare di portarci dentro le nostre esperienze questa dimensione proprio di fattività, no? Di passare da una dimensione astratta a una dimensione concreta delle cose che facciamo.
Scusa Andrea, questa sarà una mostra che
durerà un anno e sarà a Favara.
Ok. Che inaugura appunto adesso.
Può essere itinerante questa mostra?
Potenzialmente sì, potenzialmente sì. Il tema è che oggi le mostre non sono più le mostre di un tempo, no? Che tu avevi 30 quadri, no? E dici smonto,
imbaldi e disperisci.
Purtroppo oramai una mostra per essere accattivante deve avere i wallpaper, le fotografie, le grafiche, gli stickers, cioè una roba micidiale fare una mostra.
Wall stampati o animati.
È una roba molto complicata oramai fare un'esibizione. E quindi il traveling exhibition è un po' in crisi perché o hai budget mostruosi e quindi in qualche modo poi anche riproduci il 75-85% di una mostra, oppure è difficile farle viaggiare. Noi lo vediamo anche con Countless Cities, no? Più volte in altri territori ci hanno detto: ah, ma perché non ce le portate? Perché tanto vale fare un'edizione, come dire, nuova e riprodurre tutto costa di meno. E poi anche, diciamo, oramai le mostre si nutrono fondamentalmente anche dello spazio in cui vengono ospitate, no? Cioè lo spazio ti condiziona, il tipo di allestimento e tutto, quindi è veramente complicato questa roba qua. Allora, domande, dubbi, riflessioni, considerazioni sul tema, sulla scuola, sul farm, su questi due giorni, sul Mazzarino. Facciamo un po' di...
Vediamo se ci sono domande anche da chi ci sta ascoltando da casa.
Intanto faccio quel test, come dire, che ho fatto oggi. Favara o Mazzarino? Alzi la mano a quelle che dicono Favara.
No, io dico tutte e due.
Favara.
Favara? No. Quanti sono Favara?
Sono diversi.
Favara. Tu sei di parte. Andrea, perché Favara?
Perché Favara ha bisogno della presenza di Fano. Favara non esiste senza la presenza di Fano. Mazzarino esiste in
esiste da questo.
Beh, non mi sento, come dire, così d'accordo, sai perché? È vero che Mazzarino è 100 volte più bella di io. E purtroppo, diciamo, avrei voluto farvi fare un giro, però facciamo un giro ce ne andiamo a mezzanotte e non ceniamo. Capiterà un'altra volta che verrete qui, magari il 24 giugno per l'opening, perché veramente Mazzarino è piena di cose belle e di cose che possono essere messe in luce. Ma Mazzarino oggi più che Favara ha bisogno di accendere le luci, no? E Favara tutto sommato è 12 anni che, come dire, ha i riflettori accesi. È vero quello che dici tu, che Favara senza la Farm fa una fatica mostruosa. Mazzarino potrebbe innestare altre cose, ma comunque il tema è che tutte queste comunità, no, se non hanno qualcuno che in qualche modo accende i riflettori, porta gente di valore, questa è un'altra, come dire, cosa stupida, semplice, ma basilare per trasformare un territorio. Invitare delle persone belle, cercare di farle stare bene e far sì che quelle persone in qualche modo diventino loro stessi ambasciatori del tuo territorio. Quindi Mazzarino, secondo me, ha bisogno tanto quanto. Però, insomma, ci sta che voi la pensate così. Altre cose, chi è che ha detto Favara e preferisce Favara a Mazzarino? Perché?
Intanto Favara compie gli anni quando ricompie gli anni.
Perché?
Già solo questo.
Vince solo per questo.
Vuole dire qualcosa. Beh, il contrasto che c'è in qualche modo si ricollega a quello che ha detto Andrea, è così forte che ti lascia un segno pazzesco.
La dimensione del contrasto ovviamente su Favara è una roba,
sì, ti lascia senza
molto
fiato,
più potente, no?
Ti fa pensare, certo, ti fa riflettere, certo, certo. Ti fa capire cosa vuol dire innescare un processo di quel tipo in un luogo come quello.
Ok, Mark, Favara, Mazzarino?
Favara.
Favara, why?
Shaking.
Yes. Yeah.
Sì. But he also very good, lot of possibility. And
yeah. Chi altro vuole dire qualcosa su questo?
Io voglio vedere tutte e due, perché in fondo qui stiamo parlando tantissimo di Favara, per cui
okay. Ok. Va bene.
No, di Mazzarino.
Vorrei spendere una parola per Mazzarino. Chi vuole spendere una parola per Mazzarino?
Io spendo una parola per Mazzarino perché avere uno spazio per gli adolescenti è necessario.
Exciting.
È una necessità.
Hai ragione.
No.
Riflettendo,
perché
penso
noi
che
copriamo sempre in realtà i giovani adulti, i bambini, ma mai una fascia di età che veramente possa essere attirata da qualcosa.
Bravo.
Ma non per me, anche noi è complicatissimo e facciamo questo tutti i giorni.
Probabilmente è una fascia di età che anche bisogna essere ascoltata, perché anche quella che si vive di più il cambiamento, l'adolescenza.
Infatti lo dicevo ieri ad Andrea con le ragazze di Prime che hanno dai 14 ai 18 anni, e abbiamo fatto due incontri, ma l'esigenza che è emersa è voglia di essere ascoltate, che qualcuno le ascolti in un luogo che non sanno dove. Nessuno le ascolta e non sanno dove potersi far ascoltare. Quindi è proprio quello, questo è il tema.
Avere la fortuna di trovare un luogo che ti accoglie. Sì, no, e soprattutto stimoli. Avessimo avuto
noi
possibilità.
Ok.
Aggiungo che in fondo mi hai fatto riflettere, e mi hanno fatto riflettere anche adesso le loro affermazioni, che in fondo né Favara né Mazzarino, ma che tutto sommato questa è una naturale, diciamo, evoluzione di Favara. Quindi tutto sommato ci sta. Se non fosse stato Mazzarino, per ragioni, come dire, topiche, sicuramente sarebbe successo qualcosa altrove.
Posso, volevo chiederti, proprio agganciando questo, come mai avete pensato di fare a Mazzarino questo spazio per gli adolescenti? Perché non c'era possibilità di realizzarlo a Favara? Perché il dialogo con le amministrazioni è stato subito diverso? Cioè, oppure è una scelta di proprio aver scelto di venire qui?
È un'ottima domanda. Diciamo, la prima cosa è che questo tipo di attività, no? Non c'è un manuale, non abbiamo un manuale di istruzione. E c'è qualcuno che ce lo fornisce e dice tu fai Favara, dopo 12 anni apri Mazzarino e fai uno spazio decente. No.
Sì, sì.
Quindi ricordatevi che il vostro migliore amico è sempre l'istinto. E... con Rosario, con Silvia, con Maria Cristina, con Florinda, nel pochissimo tempo in cui riusciamo a stare insieme, a parlarci, no? In questi anni siamo sempre a confrontarci, a analizzare, a valutare tutto quello che facciamo, no? L'anno scorso ero in Grecia ed ero ad Atene, una città bellissima, e saltavo da un posto all'altro per visitare questi spazi culturali, perché ovviamente stando pochi giorni quello che mi interessa è avere uno sguardo, poi se c'è una cosa che mi piace, faccio una foto, me la vado a cercare, la approfondisco quando torno a casa. E pensavo, cacchio, ma le persone arrivano a Favara, anche i nostri amici, non riusciamo più a fargli vedere tutto quello che stiamo offrendo a Favara. Siamo arrivati ad avere un'offerta culturale su Favara superiore alla possibilità di farla visitare anche ai nostri ospiti. Voi siete arrivati a vedere Palazzo Capisi?
No, non abbiamo ancora avuto il tempo.
Ho fatto una domanda.
Assolutamente, ma non solo, siamo anche accolti, guarda, voi siete ospiti speciali, ma i 13.000 visitatori che sono turisti, siamo accorti che un turista, personalmente, quando è in vacanza, in realtà non ha tempo. Cioè, la cosa che qui manca al turista è il tempo.
Tu sei in Sicilia.
Alle 6 poi c'erano le tende, poi c'è il mare, poi c'è questo, e il check-in. Certo. E quindi,
le ore di visita. Andare a fare un bagno al mare, alla Scala di Turche. Se era grigento, forse anche la Valle dei Templi la vuoi vedere.
Il suo tempo lo vuole.
E il suo tempo lo vuole. Quindi, diciamo, il tempo di offerta culturale su Favara abbiamo capito che era sproporzionato. Quindi non che lo stiamo proprio ridimensionando, però stiamo razionalizzando, no? La nostra offerta. Stiamo razionalizzando, ne parlavo con qualcuno sulle scale di Palazzo Tortorici prima. Anche sui format, forse ne parlavamo insieme, no? Per tanti anni abbiamo fatto delle iniziative, ogni volta cambiamo tutto, però l'anno successivo dice, cazzo, quest'anno che ci inventiamo? E quest'anno ancora cioè, diventa faticoso inventarti sempre delle cose nuove, no? E invece oggi, dopo 12 anni, abbiamo dei format molto definiti, abbiamo Countless Cities, abbiamo già fatto 2 anni, adesso è il 2023. Mentre io sto lavorando alla produzione di quest'anno, già inizio a capire quali saranno le città del 2023. Non devo lavorare una cosa nuova in termini strutturali di format, no? È un grande vantaggio. Ora stiamo facendo la quadriennale di Radical Sci, l'anno prossimo abbiamo appunto Countless Cities, terza edizione. Tra 2 anni ci dovremo inventare un nuovo format che però sarà anche quello quadriennale e ci fa chiudere il cerchio, no? E in questo modo sappiamo già di poter programmare anche, diciamo, rispetto a potenziali finanziamenti. Se tu sai che hai determinati progetti, puoi applicare per quei progetti che hanno già una storia, hanno già una tradizione, hanno già, come dire, un curriculum anche rispetto alla tua organizzazione. Come?
Dopo 3 anni diventano istituzionali.
È così anche, sì, certo. E quindi anche alla luce dell'esperienza che abbiamo fatto con, io dico che Sow e Prime Minister sono un po' il cuore e il polmone di Farm, no? Che si stanno diffondendo in giro per l'Italia, abbiamo detto, ma non sarà arrivato anche il momento di portare Farm fuori Favara. C'è questa logica anche qui asimmetrica, geometrie variabili, per cui da una parte continuiamo a lavorare in Sicilia, no? Un po' per avvicinamenti, quindi Favara Mazzarino, comunque Mazzarino è un contesto dove avevamo un dispositivo, c'era questa casa, facciamo questa casa, ce la viviamo solo per noi o la condividiamo? Quanto è più bello, no? Che oggi, io ho passato questa giornata qui e ci sono stati 30 ragazzi di San Cataldo che probabilmente una casa così non l'avevano mai vista e forse non la vedranno mai più nella vita, no? e però li ha riempiti di bellezza, di suggestione, di emozione, di idee, di stimoli. Cioè poi la vita ti cambia anche perché incontri una persona, perché vedi, io quando mi dicono chi sei, io credo che ognuno di noi è la sommatoria delle persone che ha incontrato e dei luoghi che ha visitato e delle esperienze che ha fatto, no? Siamo un condensato di tutta quella roba lì, che poi ognuno di noi mischia in un frullato, come dire, personale, e trasforma in qualcos'altro. E quindi Mazzarino c'era questo dispositivo, c'era il desiderio anche di, appunto, da una parte annettere in qualche modo al lavoro che facciamo a Favara delle funzioni che a Favara non riusciamo ad avere, e quindi abbiamo parlato di questo luogo rispetto al tema della diplomazia culturale, rispetto al fatto che se viene l'ambasciatore o il console, invece di ospitarli in albergo li ospiti qui, costruisce una relazione completamente diversa, no? Abbiamo visto in questi mesi come questo palazzo ci stia aiutando a rafforzare alcune relazioni molto importanti per il futuro di Faro. Diciamo, veniamo a Mazzarino, il palazzo comunque è una casa, oggi una ragazza ha detto qui sembra una casa, è una casa, e quindi non poteva avere una dimensione pubblica. Sapete quanta gente chiama al telefono di Farm per visitare qui, no? E probabilmente sarebbe anche una buona voce di sostenibilità, però quanto è bello il fatto che voi siete qua e non ci può essere chiunque, no? Che, cioè, è vero,
rimane
che noi,
una casa.
È vero che noi facciamo delle cose per condividerle, però non sempre tutto deve essere condiviso con tutti, no? E probabilmente è anche bello talvolta avere qualcosa che condividi solo con le persone speciali. E quindi questa è un po' la logica di questo luogo qui. Dall'altra, se tu vuoi accendere i riflettori e dare una mano a un territorio, per quanto più fortunato o più bello rispetto a Favara, ma comunque fermo, perché Mazzarino, sì, arrivano i turisti per la festa del patrono, ma diciamo non sposta quella roba lì. Allora, sposta nel momento in cui tu inizi una narrazione, un racconto, porti le persone, organizzi delle attività, hai una programmazione, fai queste cose con costanza, le fai nel tempo, e allora nel tempo un luogo in qualche modo si cristallizza, crea diciamo la sua reputazione, diventa una destinazione. E nel 2023, a giugno del 2023, tra giugno e dicembre 2023, noi apriremo anche un temporary a Mandanici. Mandanici è in provincia di Messina, è a 20 km da Taormina. Abbiamo vinto una gara, un bando di gara, e ci è stato affidato questo spazio che è una abbazia del 1200. È un posto meraviglioso. Ha il fiume che passa proprio davanti a questo complesso. E, ci sono una quindicina di camere. Lo spazio non è neanche troppo grande, non sarà neanche troppo complesso da gestire. E lì, ad esempio, stiamo immaginando di avere una risorsa che sarà, diciamo, il responsabile del luogo. E poi di fare una programmazione per le 40 settimane dell'anno, in cui ogni settimana viene un artista, un designer, un creativo, e le persone possono prenotarsi per fare un'esperienza con lui, con la natura e con la persona del territorio. Un calendario di residenze però aperto al pubblico, per cui tu ti prenotare e dire: oh, c'è quella roba lì, è figa, la voglio andare a fare quell'esperienza lì. E quindi un'altra funzione diversa, no? Quindi c'è la Farm con i suoi progetti espositivi, poi c'è Mazzarino con l'ambasciata, poi c'è Mazzarino con lo spazio per i teenager, poi c'è il centro di ricerca, poi c'è lo spazio per le residenze, poi chi lo sa, no? Perché diciamo, la logica è anche in qualche modo in una dimensione di crescita, quella di valutare le opportunità che ti si presentano diciamo, di tanto in tanto. Oggi Farm ovviamente ha la fortuna di scambiare 12 anni di capitale reputazionale, di credibilità, di anche in qualche modo...
C'è un commento di Pierluigi Molteni intanto che ti dice genio con punto esclamativo. Poco prima chiedeva se con sci si può intendere anche la città.
Con?
Radical sci, no? Sì. È il tema dell'anno e lui chiedeva se col sci si può intendere anche la città.
Beh, certamente, perché no, assolutamente. Sì, sì.
Grazie.
Vi ho parlato di Detroit. Ecco, oltre a geometria variabile, ecco, è pensare alla Sicilia, però pensare di mettere un piede negli Stati Uniti in una città simbolo. Anche in questo pensateci un attimo, no? Quando io scrivo di Detroit e dico organizzo il viaggio a Detroit, mi scrivo 150 amici, compreso Pino, compresa Annibale De Via, Roberto Coe, tutti mi dicono io vengo. Ma perché? Perché Detroit è veramente una città simbolo, no? E noi l'abbiamo appiccicata a Favara. Questa operazione è un'operazione di posizionamento. Cioè oggi se tu nel nostro ambiente dici Detroit, la gente pensa comunque a Favara, perché abbiamo lavorato a questo scambio, abbiamo portato la gente di Detroit, continuiamo a farlo in maniera sistemica, no? E cosa può significare mettere un piede negli Stati Uniti? Non lo so neanch'io, ma credo che può significare molto. Cosa può significare creare un rapporto di scambio forte con Thun o con Melbourne, con il quale stiamo dialogando in maniera serrata, no? Collaboriamo da 3-4 anni con un'organizzazione che si chiama Agency, che pensate, si occupa di promuovere gli artisti aborigeni. E tu dici, ma artisti aborigeni, così. Questi hanno strutture, musei, spazi per gli archivi che noi neanche ci possiamo sognare. La collega dell'organizzazione di Agency mi diceva, ma noi qui, insomma, se facciamo una richiesta di finanziamento per qualsiasi programma culturale, dopo una settimana ci danno i soldi. Cioè, pensate che distanze, no, abissali rispetto alle nostre latitudini. E loro sono molto affascinati ovviamente dal lavoro che facciamo a Favara, vogliono aprire una sede a Favara. Ho detto scusate, ma perché nel frattempo non pensiamo di anche lì di avere un piccolo spazio di Farm a Melbourne? Quindi ecco, capite come nei prossimi anni, no? Maurizio Carta, che ci conosce bene e poi è anche bravo a teorizzare, ha coniato questa espressione del metaverso di Farm, perché in fondo noi siamo a Favara, però tra un paio di mesi saremo a Palestrina, no? Perché Soho è comunque un'estensione di Farm. Io parlavo del polmone, no? Ma saremo a Verona, saremo a Milano, saremo con Mario, cioè...
Infatti Pierluigi dice il progetto vicino a Messina sarebbe da fare in tanti territori interni, con la logica di Andrea funzionerebbero.
Ma noi crediamo, ecco, che ci giochiamo un pezzo del futuro di questo paese, no? Perché ricordiamoci anche che il problema non sono i soldi, no? Questo lo dice sempre Mario. Il problema non sono i soldi del nostro paese, il problema sono le idee. Ci sono idee in questo paese.
Non ci sono idee.
Non ci sono paese idee.
Ha perso completamente la capacità di inventare.
E noi per fortuna siamo una comunità di creativi.
Non ci sono idee o non c'è la capacità di azione?
O non c'è competenze, allora, a farlo?
Non ci sono pochissime idee, specie, diciamo, nelle stanze di chi detiene il potere.
Questa puntualizzazione era...
C'è anche un grande problema, e dobbiamo dircelo questo, no? Che è quello che dicevi tu, la capacità di trasformare un'idea in progetto e di è proprio di buttarla a terra, quello è sangue, no? E noi, come dire, in questi mesi stiamo buttando sangue per trasformare quel palazzo lì. Io sono molto stanco, ieri è venuto un amico, proprio Renato Arrigo, e noi eravamo di troppo affaticato.
Ci credo.
Queste robe non le fai, come dire, per passatempo, no? Le fai proprio come missione. Poi io adoro fare questa roba qui, scherzando con Florinda, diciamo che la trasformazione degli spazi è per noi una malattia ossessiva compulsiva, e lo è.
E non solo.
Lo è perché diciamo la gratificazione di sapere che uno spazio che è stato chiuso per 25 anni, mortificato nella sua bellezza, negato alla sua comunità, in 4 mesi, senza un finanziamento pubblico, possa rinascere, aprirsi al pubblico, dare una possibilità a tanti giovani, un apprezzo, è una roba che come dire, fa godere, è un orgasmo.
Difatti, perché tu ci credi, no? E Pierluigi diceva, manca la capacità di credere.
Le cose accadono, no? Ecco, se c'è una cosa bella di Pharma è che mette a tutti davanti al senso di possibilità. Se noi siamo riusciti a farlo a Favara e lo stiamo rifacendo a Mazzarino, perché qualcuno diceva che quello che abbiamo fatto a Favara si poteva fare solo a Favara. E non è vero. Non è vero, è una cazzata.
Così sì, perché è un mix tra quello che è stato inserito, sì, e quello che era il luogo. Però si poteva fare una cosa...
Ma il tema... Ecco, Favara ha dei livelli di difficoltà, no? E forse ecco per questo anche Andrea, qualcun altro dice, e la dimensione del contrasto, la complessità di Favara è veramente impareggiabile. Qui su Mazzarino stiamo giocando con delle carte più semplici, no? Perché giochi su degli edifici compatti, non giochi distribuito su tanti territori. Cioè su Favara pensate quanto è complicato, no? Presidiare quegli spazi d'estate. Cioè, ma quanta gente dovrebbe stare dentro i 7 cortili, il giardino, lo spazio ex ensemble nero, Human Fore, dovremmo avere 100 persone a presidiare tutti gli spazi, no? Sarebbe impossibile, però per fortuna, siccome la fruizione di Farm è fatta da numeri significativi, ma che sono irrilevanti rispetto alla dimensione degli spazi, sappiamo che questa gente si muove liberamente. Chi visita Farm tendenzialmente lo sceglie, cioè venire a Favara è un atto di fede. Quando Pierluigi ci siamo conosciuti, poi diciamo, negli anni noi abbiamo sviluppato una certa capacità di intuire intanto chi viene per Farm, no? Cioè, quelli sono di Farm, cioè, li vediamo a un chilometro, no? E poi quelli che sono di Farm e che sono anche delle persone speciali, quindi io, come dire, irrompo sempre, faccio amicizia, e così è stato anche con Pierluigi, no? Ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati 2 chiacchiere, poi ci siamo rivisti a Bologna, e oggi lui è l'anima anche di questa cosa che porta a Bologna, no? E...
con Camilla.
Domande, altre, riflessioni? Stanchezza, fame, no, pausa.
Stanchezza no.
Molto entusiasta del tema, sono molto contenta che si porti avanti, perché se ne parla tantissimo, sarà molto difficile, in verità, spiegarlo, perché anche noi a me non è stato ancora spiegato bene. Io a volte mi sento vittima, altre volte mi sento la quale se non lo capisco neanche io in realtà, quindi sarà impegnativo di
continuare a studiare, no? Perché poi diciamo non finisci mai di padroneggiare nessun tema, questo probabilmente ancora di più perché diciamo il livello di dibattito pubblico globale è molto approssimativo, no? Anche se ci pensate, il livello di confronto giornalistico è talmente superficiale, no? Che poi oramai veramente riesci a portarti poco, no? E allora, siccome abbiamo consapevolezza che questo tema è rilevante, perché veramente in ogni ambito questa differenza c'è, dobbiamo provare a scalarlo e a portarlo intanto nelle nostre vite quotidiane, no? E poi anche nelle attività che stiamo proponendo.
Bene.
Io.
Comunque è stata un'esperienza veramente bellissima, il momento penso più forte è stato ieri con i bambini, perché dicevo a loro che anche tante paure magari emerse durante il confronto tra di noi, poi con loro un po', almeno dal mio punto di vista, sono un po' svanite, perché loro stessi possono dare spunti creativi e quindi devi essere capace di assimilare tanto, un'apertura totale che mi fa bene.
Ma è un grande privilegio poter lavorare con i bambini. Non è semplice, è probabilmente un po' lo impari, un po' ce l'hai dentro, con l'attitudine, o ce l'hai o non ce l'hai. Però ecco, cioè in questi anni è stato divertente sentire dei genitori che ci dicevano: oh, da quando c'è questa scuola non possiamo fare più niente, perché i nostri figli ci rimproverano per ogni cosa sbagliata che facciamo, ci avete rovinato. Oppure
bellissimo.
Sì, perché i bambini poi, cavolo,
sì.
Raccontiamo l'esperienza. Abbiamo mangiato insieme oggi in piazza.
Stavo pensando.
Niente, abbiamo visto una bambina che c'era ieri.
Maya.
A un certo punto, no, ma
guarda, abbiamo parlato con
ci siamo genitori, alzati.
Con la mamma, è incredibile.
Ci siamo alzati, lei ci ha fermato a noi tutti, eravamo io e lei, e ci ha detto: prima di andare, devo dirvi una cosa. Noi così. No. Siamo succubi, qualunque cosa tu voglia da noi, cammino dietro. Cos'è che ci ha detto?
Propongo una lezione sulla diversità. E io poi le ho chiesto: perché proprio la diversità? Perché la diversità è bella, perché ci sono tanti stili nella diversità. Cioè, per dire,
Maya, cioè, proprio
Maya potrebbe dirigere lei la scuola.
No, tranquilla.
Infatti lei ha detto: dopo ti invitiamo, Maya.
Lei ha detto: sì, io vengo da te.
Io l'ho invitata, infatti ha detto: ok, il giorno ieri ha detto: devo guardare l'agenda.
Detto, ragazzi, okay. 6 anni.
Oggi lo ho richiesto.
Maya è veramente una ragazzina speciale, perché è piena di stile.
Ma anche i genitori
sono
iperstimolanti, una bambina pazzesca. La madre continuava a ringraziarci.
Esatto, questo mi ha colpito, che la madre ringraziava noi che non abbiamo ancora fatto nulla. Però ringraziava noi per dare questa possibilità
agli altri bambini.
Vedendo nella figlia l'entusiasmo, il cambiamento che magari c'è stato.
Comunque la nuova Peggy Guggenheim lei, Con l'occhiale
così. Sì.
Peggy, c'è lo soprannome da Peggy.
È vero.
Uguale.
Allora, bene. Diciamo, prima di Maya c'era un ragazzino che ha frequentato proprio la prima edizione di Soul, e questo ragazzino genialoide, da seguire proprio, che studiano sempre, che sanno tutto.
È pericolosissimo.
Ed era assolutamente diventato il timore di tutti quelli che venivano a fare lezione. A Maya gli aveva fatto tipo una domanda: ma mi scusi, ma lei cosa ne pensa, diciamo, di questo problema geopolitico, no? Rispetto al tema dei combustibili fossili? Iniziano a sudare, no?
Però l'ho fatto apposta.
Ha fatto due conferenze dopo, in cui raccontava questa esperienza, con questo bambino
traumatizzante.
Che gli ha fatto questa domanda: ma pensate,
la
mamma, che è una nostra amica ed è un avvocato, dice: io, ragazzi, cioè, sono disperato. Perché mio figlio la mattina si sveglia e mi inizia a fare domande assurde. Ora, io non è che posso dire che ogni cosa non lo so, sono mia figlia, come dire.
Che mamma sei?
Ma poi, e quindi, come dire, prendo tempo e dico, ma amore, ora sono impegnato, oggi pomeriggio sei... Quindi poi va a studiare le cose per rispondere al figlio, capito?
Ma sicuro che suo figlio cioè, non ha fatto più venire, lo so. Perché non ha più venuto poi? Cioè, no, Anna, io non ho visto.
Allora, non è più venuto. Ma
non
l'hai
iscritto.
Ma dai! No, ma perché
abbiamo
poi
chiuso le iscrizioni.
C'è un momento naturale in cui, soprattutto le ragazze, no? Quindi aspettatelo, queste anche le più brillanti, cioè Maya stessa, il momento in cui compirà, Maya secondo me presto, ora quanti anni ha Maya?
6.
Ne ha 6, ma no, sembra già di 12. Ah. Mai. Comunque Maya secondo me ha 10 anni perché sarà tipo Carla, a 10 anni già la mollerà la scuola perché a 10 anni sì, già sarà una ragazzina di 16, no? E appena raggiungono quel livello, no, di essere ragazzine, la scuola per bambini, no? Insomma.
Carla era la bambina che ha esposto il progetto ieri.
No, no, Carla è mia figlia.
Che adesso ha 16 anni.
Perché quando ha iniziato la scuola, Viola e Carla facevano Viola aveva 7 anni, no? E quest'anno è stato bellissimo quando abbiamo inaugurato la scuola con Lillo, perché c'è una nuova generazione, no? E mia figlia, che aveva iniziato ed era proprio un cucciolo di 7 anni, Viola, si trova ogni tanto a fare da tutor, oggi è una spilungona. E invece c'erano appunto queste bambine di 7 anni, 8 anni, piccolissime, è stato emozionante.
Viola
è
Coriccia.
No, no, Viola.
No, era la c'era che stava sotto a fianco a me al tavolo con i bambini, è venuta, è stato un po' di un mese.
Ah, lei era figlia. Ah, che carina.
È una donnina particolare, saggia. È la saggia dei parti.
Sì, sì. Io Viola è la parte responsabile e saggia della famiglia.
Ah,
sì.
Poi
un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che i bambini parlassero in pubblico, cioè già li abitui a parlare.
E quella è una delle cose importanti, delle cose direi quasi più importanti della sua.
Si nota questa differenza, soprattutto si nota molto tra la scuola e il domicilio. La scuola di Favara, e quando abbiamo iniziato il domicilio, è una cosa di cui noi parlavamo, no? Il fatto che comunque i bambini della scuola avessero questa attitudine proprio a parlare, no? A non vergognarsi, ad esporsi, a raccontare il progetto, che poi alla fine è quello che fanno alla fine della lezione, no? Mentre il domicilio,
l'abbiamo avviato, era la prima esperienza per tutti i bambini, e quindi siamo partiti da lì
non erano
allenati.
Non sono abituati a parlare, evidentemente, e erano proprio bloccati, non dicevano una parola. Allora,
ieri
parliamo,
c'era Lucrezia,
racconta.
Lucrezia, con la mina bionda.
Lucrezia mi sembra di no, direi no, almeno nei nomi
Lucrezia
che ho poi...
che ancora sta frequentando, nonostante abbia, credo, 13 anni. Quando è iniziata la scuola, lei è della prima generazione,
sì.
Quando è iniziata la scuola, che aveva l'età di Viola, non diceva una parola, zero, cioè si vergognava a dire mi chiamo Lucrezia, e oggi invece è spigliata, eh. Quindi è anche un modo per dare sicurezza, mezzi,
sì,
strumenti, no? La scuola non ti abita a queste robe,
sì,
qua.
No, questa è un'opportunità iniziale per chi...
Noi dal primo anno... diciamo il format prevedeva che i bambini avessero un momento di restituzione in cui raccontavano davanti alle telecamere.
Lavoro di gruppo e restituzione del progetto, insomma, del lavoro, di quello che è.
Che quanto conta nella nostra vita, no? Voi che fate diverse cose, no? Sapersi presentare, saper raccontare un progetto, è tutto.
Fatto.
Oggi.
Infatti loro sono liberi di esprimersi e poi devono difendere, cioè devono convincere gli altri della bontà di quello che hanno fatto, è fondamentale.
Sì, è proprio questo.
Allora, per chiudere questa sessione...
Sì, perché siamo a 58 minuti e 45.
Per chiudere questa sessione, è un po' come ha fatto la mamma di Maya, anch'io vi volevo ringraziare moltissimo, perché voi, come dire, ci aiutate a realizzare questo sogno, di estendere la possibilità che stanno avendo questi bambini a Favara e negli altri territori che hanno già iniziato, ad altri bambini. E ci saranno dei momenti in cui vi sentirete scoraggiati, saranno dei momenti in cui vi sentirete soli, saranno dei momenti in cui penserete di non potercela fare, ma non è così. Ce la farete come ce l'abbiamo fatta noi, come ce l'hanno fatto tutte le altre scuole, e vi posso assicurare che questa, tra le tante cose che abbiamo fatto in questi 12 anni con Farma, vi assicuro che sono centinaia, sono migliaia, questa è la cosa più bella che noi ci potessimo inventare, ed è veramente la cosa di cui siamo più fieri, perché se vogliamo veramente sperare, no, domani di avere una società un attimino meno brutta di quella che stiamo vivendo oggi, è da lì che si riparte. No? Quest'anno, non so se voi lo sapete, ma siamo partner di Procida Capitale della Cultura. Il progetto, il nome del progetto prende ispirazione da un vecchio video di Farma che si intitolava Restart from the Future. E Francesco Liberi, che qua è stato direttore di Solo, non so se l'avete conosciuto, però chiacchierate anche con lui, ha già fatto un modulo. Questo weekend c'erano Maurizio Carta e i suoi studenti, e invece Caterina con Mario andranno
a settembre.
Quindi, insomma, apparteniamo a una bellissima comunità, grazie di essere con noi.
Io ho già invitato tutti, ciao. Ovvio, io ho detto vieni a dare una mano, che sono già disperata. Siamo già qui.
Farm è una grande casa.
Più dei bambini.
Voi siete entrati dentro questa casa e come dire, veramente sentitevi parte di questa grande famiglia. E divertiamoci, andiamo avanti e continuiamo a fare cose belle.
Grazie.
Volevo
ringrazio Andrea per questo intervento che è andato in diretta su Radio Antidoto, quindi ringrazio anche Radio Antidoto, che è lo strumento che ci ha permesso di rimanere in contatto con chi purtroppo non è potuto essere qui oggi, sia da Torino che da Bologna, per le nuove scuole che apriranno, e anche tutte le scuole già attive che erano ansiose e trepidanti di conoscere il tema dell'anno. Radical She, buon lavoro a tutti e grazie per l'ospitalità e l'accoglienza. Grazie mille.